In questo momento andiamo ad esplorare tre concetti principalmente: la cultura della dieta, il sanismo e l'abilismo, ma soprattutto per vedere come questi si intrecciano con uno spazio di cura e come entrarci dentro, perché lo spazio di cura diventi sempre più non prescrittivo e inclusivo, ok? Ora, su alcuni concetti andrò veloce, se hai bisogno di approfondirli puoi dirmelo in qualsiasi momento, perché sono più affrontati, ok? E questo sicuramente è la cultura della dieta. La cultura della dieta è quel sistema di valori e di credenze che tende a trasmettere una visione molto rigida, molto bianco e nero dell'alimentazione, del cibo, dello sport. La cultura della dieta in particolare fa due cose che sono quelle che più poi interferiscono col rapporto con il cibo, il corpo, il benessere, e su cui poi più spesso ci troviamo a dover lavorare, voler lavorare nello spazio di cura. Il primo è che la cultura della dieta crea un legame morale fra le scelte e il valore della persona. Quindi una persona che fa alcuni tipi di scelte, mangia certi alimenti, sceglie alcune routine, eccetera, è una persona che è intrinsecamente più meritevole, più di valore rispetto a una che non lo fa. È per questo che poi la persona si sente in colpa quando mangia il dolce, quando salta la palestra, perché la cultura della dieta le ha lasciato dentro che lei come persona è più meritevole, è più di valore. Non è solo una scelta, è una scelta con un legame morale, ok? È quello che poi fa scaturire il senso di colpa e che rende questo legame così rigido e difficile da sciogliere. L'altro aspetto è che la cultura della dieta divide alimenti, scelte, eccetera, in sani e non sani, in maniera molto netta e molto rigida. Le verdure sono sane, i dolci sono non sani, ok? Fare sport è sano, stare sul divano è non sano. Questo rende tutto molto sfidante perché, come abbiamo visto parlando di salute, il concetto di salute è estremamente fluido e unico per la persona. Quindi per ogni persona, ogni scelta, ogni alimento, ogni aspetto potrà essere più vantaggioso per il proprio benessere o meno vantaggioso per il proprio benessere, ok? Mangiare verdura in questo momento potrà essere più vantaggioso per il benessere o più svantaggioso per il benessere. Il problema però è che siccome noi introiettiamo dalla cultura della dieta che quella è una scelta sana e che io valgo di più se la faccio, mi sentirò in colpa se non la farò. Farò fatica a riconoscere, legittimare e validare il fatto che in quel momento per me è meglio non fare quella scelta, ok? Quando parliamo invece di abilismo, parliamo dell'insieme di credenze, di costrutti, di sguardi, di pratiche che danno per scontato che l'essere umano nel suo stato naturale, nel suo stato, passami il termine, normale, sia abile, sano, performante. Ok, cioè l'abilismo è quella lente per cui l'essere umano nel suo stato di riferimento, ok, è abile, è sano. L'essere umano è nel suo stato di riferimento, nel suo stato normale, è quello senza dolore cronico, è quello senza paralisi, è quello senza patologie, è quello performante. È quello che vive a lungo. Questo fa sì che poi si crei il sanismo, cioè tutta quella sfera di discriminazioni nei confronti delle persone che non incontrano questa idea di sano. Per esempio, che hanno delle diagnosi psichiatriche, perché le interiorizziamo come una versione difettosa, una versione mutata, una versione alterata dell'essere umano sano, che diventa per noi il nostro riferimento, come succede nei corpi, che il riferimento per noi è l'essere umano magro e l'essere umano grasso è una deviazione, tra virgolette, una come posso dire, un difetto, ok? Qualcosa che non dovrebbe essere. Entrambe le idee, o meglio, tutte e tre, la cultura della dieta, l'abilismo e il sanismo, ci portano poi ad alimentare quell'idea che solo chi ha corpi funzionanti, che ha menti funzionanti e stabili rispetto all'idea di conforme della società, meriti la piena attenzione, la piena voce, la piena cura, il pieno amore. Perché ricordiamoci che qui c'è sempre il doppio sguardo, come ci diciamo sempre. Cosa la società dà alle persone, quindi per esempio una persona, secondo per via dell'abilismo, del sadismo, eccetera, una persona abile ha più possibilità lavorative, ha più accesso anche solo per camminare per strada, per girare, per visitare la città. Ma c'è anche quello che impariamo a sentire introiettando queste storie. Una persona che non ha un corpo abile, che per esempio ha una diagnosi psichiatrica, eccetera, sentirà di essere meno di valore, amabile, meno in salute, meno meritevole, eccetera. Proprio per via di queste narrazioni del mondo. Conoscere queste cose è molto molto importante quando entriamo poi praticamente nello spazio di cura non prescrittivo, ok? Perché dobbiamo ricordarci che sia noi che la persona che abbiamo davanti avrà come modello di riferimento ideale e idealizzato da raggiungere questo, un essere umano sano, abile, performante, e sentirà come compromessi, a volte dovuti alla sua forza di volontà, se parliamo ad esempio del peso, se parliamo per esempio di benessere mentale, a volte senza scelta, se parliamo per esempio di una disabilità o di un dolore cronico, tutte le sfumature che ci sono nel mezzo. Il rischio quindi è anche quello poi di, senza volerlo, promuovere un'idea di salute legata alla moralità, in questo senso di ideale di salute e di essere umano, e spingere verso dei comportamenti, passami il termine, tra virgolette, ottimizzanti, in quell'ottica lì, quando però magari non sono sostenibili, non sono accessibili o possono anche essere violenti per la realtà della persona che abbiamo davanti. Spesso, per esempio, senza accorgercene, costruiamo i nostri percorsi terapeutici, i nostri spazi di cura, sull'idea implicita che tutte le persone vogliano e possano migliorare, cambiare, allenarsi, avere una routine, mangiare in maniera più varia, mangiare più verdure. Ma come ci siamo già detti, innanzitutto questa è una proiezione di un'idea della salute normativa. Ok? Ma inoltre non tutti i corpi sono performanti e non tutte le persone vogliono o possono essere costanti, energiche, motivate. Quindi le aspettative implicite poi rischiano di, da una parte, escludere e marginalizzare chi vive invece con, per esempio, una fatica cronica, un dolore, una neurodivergenza, un'instabilità. Rendere comunque invisibile questa complessità, ma anche semplicemente proprio la variabilità dell'esperienza umana, e far sentire sbagliata una persona che semplicemente ha altri bisogni, ha altri tempi, ha altri funzionamenti, che però non sono di serie B. Una persona che ha dolore cronico non sta facendo un'esperienza di essere umano di serie B, perché sarebbe dovuta essere in salute, ma è così. Sono tutti a pari grado, sono tutti unicità, diversità, differenze di esseri umani che possono esistere tutti sullo stesso gradino. Quindi nel momento in cui noi ci troviamo davanti a una persona, dobbiamo chiederci questa cosa: che mix unico mi sto trovando davanti di possibilità, di risorse, di funzionamento? Perché altrimenti verremo portati con il pilota automatico a fare il confronto con il riferimento interiorizzato. Ti faccio un esempio pratico. La persona ci racconta di non riuscire a fare il proprio movimento, cioè non ce la faccio, arrivo stanca, non ce la faccio. Ma la persona non ci dice, o magari ancora non sa, di avere un dolore cronico. Quindi noi valuteremo e, come posso dire, compareremo le possibilità di fare movimento per quella persona con il modello che abbiamo interiorizzato, una persona abile, con certe capacità, con certe possibilità, eccetera. Ma per lei non sarà così. La sua esperienza di essere umano è diversa da quella. né più difettosa, né di serie B, né compromesso, diversa. Quando noi, ad esempio, parleremo di nel percorso di cura di perdite di controllo, e quindi inizieremo a mettere in pratica dei pezzettini per sciogliere le perdite di controllo, se noi ignoriamo che davanti abbiamo una persona, per esempio, con neurodivergenza, ad esempio con ADHD, stiamo ignorando la componente neurologica di quel comportamento, che avrà un'origine e un funzionamento completamente diverso da una persona che ha perdite di controllo, ma non è neurodivergente. Quindi, per esempio, potremmo anche interpretare alcuni comportamenti come segno di malessere, come incoerenza, come mancanza di impegno, quando in realtà hanno una spiegazione diversa in funzione di quel mix unico di funzionamento e di esperienza di essere umano che è quella persona. E questo poi ovviamente diventa molto 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 più visibile laddove parliamo di dolore invisibile, neurodivergenza, cronicità, eccetera, che vengono invalidati in questo caso. Anche i linguaggi o le pratiche che andiamo a fare nello spazio di cura possono in questo senso essere escludenti. Senza volerlo, ovviamente, perché so che ascoltare tutto questo può far sentire piccole così in colpa e delle persone schifose, ok? No. Noi introiettiamo dal mondo e impariamo a muoverci come il mondo ci mostra di muoverci. Quindi è naturale, è legittimo, così come che per la paziente, la persona che è davanti, aver introiettato tutto questo, così anche te, perché prima di essere professionista sei persona. Però, siccome hai scelto di fare un lavoro in cui questo tuo essere persona in questi frangenti ha un impatto nello spazio di cura, allora facciamo un passo in più, ok? E decostruiamo e riscriviamo. E poi così diamo modo di farlo anche alla persona che viene nel nostro spazio di cura. Dicevo, anche il linguaggio e le pratiche possono in questo senso intrinsecamente e inconsapevolmente essere escludenti. Ad esempio, ascolta il tuo corpo. Ma per esempio, se io vivo un dolore cronico, quanto è escludente, quanto è attivante, quanto è allontanante? Comunque non vicino all'esperienza della persona di ascolta il tuo corpo. Se quella persona quando ascolta il corpo sente un dolore lancinante perché soffre di dolore cronico. O ad esempio se la persona sta vivendo un distacco con il corpo, perché a volte staccare la mente dal corpo è un meccanismo di sicurezza, ok? Che l'essere umano può mettere in atto, a volte in maniera più non patologica, a volte può diventare veramente parte di un quadro patologico. Ecco, in quel caso, ascolta il tuo corpo, è escludente, non sta tenendo conto della realtà di quella persona. Oppure, piccoli passi ogni giorno. Ma se quella persona, per esempio, ha una patologia o un funzionamento che fa sì che ogni giorno sia diverso e imprevedibile, quanto questo può essere sovraccaricante? Di pressione, di performance, di sentirsi difettose per la persona. Ovviamente evitare certi linguaggi o certe pratiche non vuol dire censurarli, semplicemente essere intenzionali, partire dall'utilizzo di un linguaggio più spazioso, più curioso, più accessibile, che invece di ascolta il tuo corpo, cosa ci potrebbe essere di aiuto a ascoltare? Cosa può essere un punto di riferimento? Quali possono essere gli aghi della bussola per te? E questi li troviamo insieme nello spazio di cura. Ok? Cosa è possibile per te qui e ora? Qui esce ovviamente la mia parte mindfulness, può risuonarti o no, però il concetto è questo, ok? Cioè, che cosa è possibile per te qui e ora? Cosa è vicino a te? Che cosa risuona per te qui e ora? Ok, tutto questo ci aiuta anche, oltre che a incominciare a uscire da quel filtro molto appiattente dell'esperienza di chi abbiamo davanti, del sanismo, dell'abilismo, molto coltivato anche dalla cultura e dalla dieta, ma anche ad andare nella cura, a creare uno spazio che sia oltre la cultura della performance. Perché? Perché la cultura della performance ci spinge a vedere la cura come un come un progresso. Un progresso lineare molto spesso, cioè piano piano andrà sempre meglio, con un raggiungimento di obiettivi, con un miglioramento continuo. Ma in realtà la maggior parte delle persone ha bisogno che lo spazio di cura accolga la ciclicità, accolga le fluttuazioni nel proprio funzionamento, accolga battute d'arresto, che per esempio non misuri il valore del processo terapeutico sul fare, ma per esempio sull'essere, sul sentire, sull'accogliere, sul funzionare in maniera più sostenibile. E ancora che non chieda sempre cambiamento, ma per esempio anche coesistenza. Mi spiego meglio. Creare uno spazio di cura, rendere lo spazio di cura non prescrittivo, vuol dire anche dover uscire dalla cultura della performance, che vuole che lo spazio di cura, il percorso terapeutico, sia un continuo progredire. C'è un punto di inizio, c'è un punto di arrivo in cima alla montagna, ci sono tanti obiettivi intermedi e io migliorerò continuamente in questo percorso per arrivare a quell'obiettivo. Ma uno spazio di cura libero della cultura della performance non è questo. È uno spazio in cui la persona ha la possibilità finalmente di abbassare le armi, finalmente di guardarsi per quella che è, di conoscersi, di accogliersi. È uno spazio in cui la persona può scollegare il proprio valore come persona da tutti quei parametri a cui ha imparato a collegarlo. La forma del corpo, quello che mangia, quanto sport fa, quanto è abile il proprio corpo, se ha dolori cronici, eccetera, eccetera. È uno spazio in cui la persona ha in primis la possibilità di coesistere con i propri funzionamenti, ha la possibilità intanto di coesistere con alti e bassi dell'esperienza che fa nel cibo, momenti più energetici e momenti meno, momenti più vari nell'alimentazione e momenti meno, ma non perché quelli meno sono serie B, ma perché è così l'esperienza umana ed è così in maniera più o meno intensa, più o meno grande per ogni persona, ok? Inoltre questo significa anche restituire valore, far sentire visti, restituire anche dignità in qualche modo a chi non può o non vuole cambiare. Ok? Perché lo spazio di cura non è uno spazio dove la persona è un progetto da correggere, ok? Ma è un soggetto da accompagnare. E per quella persona parte del proprio percorso terapeutico potrebbe essere accogliere alcuni propri funzionamenti invece di continuare a cercare di aggiustarli perché il mondo gli ha detto così. Per altre invece no. Quindi rompere il filtro dell'abilismo, del sanismo, della cultura della dieta vuol dire anche rompere il filtro della cultura della performance. Qui però voglio poi tornarci con calma, quindi magari quando parliamo un pochino meglio di setting di cura, chiediamoci sempre in primis noi come viviamo questa cosa. Perché? Perché quello che noi passiamo nello spazio di cura non è solo quello che noi diciamo, ok? A parole. Non è solo quello che noi cerchiamo di fare per l'altra persona, ma è anche quello che noi portiamo per noi stessi nello spazio di cura. Quindi, se noi con l'altra persona cerchiamo di coltivare uno sguardo in cui è naturale avere momenti in cui si ha più energia e momenti meno, è naturale avere momenti in cui si sta bene e momenti in cui si sta male, noi come ci stiamo in questa cosa? Noi come professioniste, come ci stiamo quando siamo ammalate e abbiamo la sensazione di essere meno di qualità nello spazio di cura o dobbiamo rimandare le visite o come ci stiamo quando non tutte le visite sono uguali? Quante volte capita di sentirsi difettose, frustrate perché quella visita è sembrata un po' inutile? Non ci sono stati momenti wow, non ci sono stati mille passi in una qualche direzione e quindi ci sentiamo un po' in difetto come professioniste. Ma se ci siamo dette che una delle cose che vogliamo decostruire nel nostro spazio di cura, perché solo così possiamo aiutare la persona a migliorare la propria salute in maniera autodeterminata, libera e unica, è accogliere il fatto che il funzionamento umano è fluido, saranno fluido anche le visite stesse. Ci saranno visite dense, dense di educazione, oppure dense di esperienze, oppure dense di consapevolezze, oppure dense di azioni. Ci saranno delle visite che invece saranno lente, saranno spazio vuoto da riempire con i pensieri, da in cui rallentare, in cui fare un attimo il punto della situazione, in cui stare insieme. Come noi ci stiamo però nel fatto che esistano entrambi e che il valore, a differenza di quello che ci vuole dire la cultura della performance, non è solo dato dalle visite piene. Perché altrimenti il rischio è che anche se cerchiamo di coltivare un certo sguardo decostruito con la paziente, inconsciamente continuiamo a alimentare quello sguardo da cultura della performance, da sanismo, da abilismo, eccetera, eccetera, nel modo in cui gestiamo e creiamo il setting di cura, al di là del contenuto. Ok? Su questo ci torniamo. Intanto lasciali un pochino a sedimentare, ok? E ricordati sempre di segnarti le cose che ti risultano fumose, di tornarci su, di segnarti ogni finestrella che ti si apre, ogni lampadina, perché poi dobbiamo e vogliamo entrarci insieme. Okay.